la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 6 minuti, martedì 28 ottobre, su Controradio, la newsline, fascia informativa mattutina di oggi, che apriamo con un buongiorno naturalmente dalla redazione di Controradio, ma lo rivolgiamo anche a Matteo Rossi dall'AMMA per le previsioni del tempo. Ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti.
Stiamo andando verso un cielo sereno che si manterrà così per le prossime ore.
Sì, giornata più che discreta, un cielo sereno poco nuvoloso con locali addensamenti, ma tra comunque di nubi di poco conto, non porteranno precipitazioni. C'è una condizione temporanea di alta pressione, tempo stabile, poi nei prossimi giorni è atteso un graduale peggioramento, domani qualche locale pioggia soltanto sulle zone costiere e sul nord-ovest, mentre giovedì è atteso il transito di una perturbazione un po' più strutturata e porterà delle piogge un pochino più diffuse, ecco, quindi anche se più probabili sempre al centro-nord della regione. Quindi tendenza, diciamo, a un peggioramento nella seconda parte della settimana.
Ecco, poi cercheremo di capire di più per ogni santi, ma per quanto riguarda le temperature, Rossi, non ci sono variazioni di rilievo?
Oggi intanto siamo saliti di qualche grado nelle minime per questa nuvolosità che è presente, che è stata presente nella notte al mattino, quindi siamo intorno ai 9-10 gradi rispetto ai 5-7 di ieri. E nel corso del pomeriggio si va verso un leggero aumento intorno a 18-20-21 gradi. Nei prossimi giorni non cambia granché sulle temperature.
Grazie per il momento, grazie all'AMMA. Breve pausa e poi torniamo in newsline.
Villa Bardini porta a Firenze l'inedita mostra Oceani, dedicata al fotografo subacqueo David Dubilet, promossa da Fondazione CR Firenze con Intesa San Paolo, in collaborazione con National Geographic. Oltre 80 scatti che raccontano la bellezza degli ecosistemi marini e ci invitano al rispetto del nostro pianeta. 11 sale con le immagini più iconiche di Dubilet, che da mezzo secolo esplora e documenta i mari di tutto il mondo. Dal 21 ottobre al 12 aprile, Oceani, David Dubilet, Villa Bardini, Firenze. Info villabardini.it.
Oltre le mura, Beyond the Walls è il progetto di Fabbriche Europa per autunno fiorentino che porta nelle periferie di Firenze spettacoli, performance, laboratori. Giovedì e venerdì alle 11 e alle 16 spazi all'aperto dell'isolotto Sirene, performance itinerante e partecipativa di Sara Vilardo sulla nostalgia e il desiderio di ritorno a casa. Info fabbricheeuropa.net. A Cango, Cantieri Goldonetta a Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance da ottobre a maggio. Info biglietteria cango@gmail.com. Martedì 28 ottobre alle 20, collettivo Giulio e Iari con Elysium. Una creazione ispirata alla poetica dell'artista visiva Lou Benesch, ambientata in un altrove immaginario in cui la danza si trasforma in un flusso continuo. 66esimo Festival dei Popoli, voci e sguardi dal mondo in 90 documentari. Dal 1 al 9 novembre Firenze torna ad essere la capitale del cinema documentario internazionale con proiezioni, incontri, masterclass e talk. Dalla memoria di Gaza alla guerra in Ucraina, dalla militanza femminile all'arte dissidente di Ai Weiwei, fino alle voci di Piero Pelù alla Firenze degli anni 80 e Marie Lozier. Info e programma completo su festivaldeipopoli.org.
Controradio.
Alle 8:10 andiamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi e non c'è storia. La notizia principale di oggi è che parte il Rock Contest. Voi eravate preparati, ma non si sa mai, insomma, il rullo di tamburi, ma soprattutto le chitarre e tutto ciò che avrà a che fare con il palco del Combo Social Club sta per animarsi, perché alle 21:30 in via Mannelli 2 a Firenze iniziano le prime selezioni, le prime sei band in gara saliranno per questa edizione del Rock Contest. Ingresso libero, lo ricordiamo, votazione di pubblico e giuria. Naturalmente Giustina Terenzi e Giovanni Barbasso a dirigere le danze. Siamo tutti in attesa di questa edizione che culminerà nella finale alla Tenax il 14 dicembre. Allora, Questo per quanto riguarda la manifestazione storica che torna anche quest'anno e che vede tutti i particolari sul sito controradio.it, ma anche su rockcontest.it. E allora buona edizione 2025 a tutte le band selezionate, a tutti gli artisti e alle artiste che saliranno sui palchi tra il Combo e il Glu fino al Tenax. Dicevamo, le notizie di cronaca di oggi hanno a che fare con lo stadio della Nazione di Firenze, euro 32, 100 milioni per gli stadi. Il ministro Abodi svela la cifra a disposizione del fondo per gli impianti, al franchi potrebbero non bastare. L'onorevole Roscani di Fratelli d'Italia dice a breve sarà chiarita la suddivisione e quindi c'è attesa per questo, così come c'è attesa per il destino del Fulgor, salvo a metà. La foto notizia dalla Nazione: il comune conferma la destinazione di uso, sarà diviso tra cinema e residenziale, ma spunta anche l'ipotesi di un'acquisizione della Fondazione CR Firenze. Dalla Repubblica di taglio alto si parla invece della fortezza. Il progetto di Gianni stoppa la demolizione del Cavaniglia. Il grande padiglione per ora dovrebbe rimanere in piedi mentre si concludono in ritardo i lavori al Machiavelli, al Bellavista, poi un'apertura alla città con nuovi utilizzi della struttura. E la notizia, come dicevamo nelle anticipazioni, del 15° incendio nel Parco della Piana, che davvero inquieta per serialità e dinamiche, un vertice dal prefetto, vicenda su cui torneremo proprio in diretta dalla Piana nelle prossime edizioni della nostra newsline. Dal Corriere Fiorentino: ex convitto, l'avviso del comune. Solo una spa o un resort? L'affair di Piazza della Calza in consiglio. L'assessora Biti annuncia nuovi controlli con i proprietari. Siamo stati chiari, provvedimenti se emergessero anomalie. I dubbi sui CIN di un altro albergo. Sempre dunque la vicenda urbanistica di Firenze in primo piano, ma di taglio basso anche ciò che è successo rispetto al centro antiviolenza storico di Firenze, Artemisia. Porte aperte agli uomini, il caso Artemisia, all'esclusione dalla rete nazionale Dire, la rete nazionale antiviolenza sulle donne. L'associazione fiorentina contro la violenza sulle donne Artemisia è stata esclusa dalla rete nazionale per aver fatto entrare al suo interno 7 uomini divenuti soci. Collaborano con noi da tempo, dice la presidente Elena Baragli. È finito il tempo del femminismo separatista. Sentiamola allora ai microfoni di Domenico Guarino.
Abbiamo presa con lo stesso spirito con cui abbiamo operato questa scelta, perché è una scelta che viene da lontano, di cui siamo consapevoli, perché consapevolmente abbiamo violato, tra virgolette, lo statuto di Dire con la scelta di fondo che è quella che per combattere un fenomeno come la violenza sulle donne e sui bambini serve l'alleanza con la parte più sana della società. È un fenomeno che non conosce battute di arresto, quello della violenza sulle donne e sui minorenni, e siamo, come dire, convinte dell'esigenza di creare alleanze e di riconoscere quel maschile positivo che è a tutti gli effetti e può essere sempre di più e meglio nostro alleato nella battaglia appunto per contrastare la violenza maschile sulle donne e la violenza adulta all'infanzia. La riflessione non è stato possibile svilupparla a livello contenutistico, diciamo che forse il rammarico un pochino questo, no? A noi interessa, importa, abbiamo a cuore la possibilità di confrontarci nel merito. Noi l'abbiamo fondata Dire tanti anni fa, le nostre pioniere, tipo Letta Livitacci, è stata una delle fondatrici della rete Dire, quindi sappiamo che l'identità della rete Dire è un'identità che prevede fondamentalmente il ruolo solo femminile delle donne all'interno delle reti, e quindi noi sappiamo, insomma, che questa è una posizione che Dire porta avanti. Ci piacerebbe interrogarsi su il futuro, no? Sull'attualità. Ci piacerebbe farsi delle domande anche sui nuovi bisogni che la realtà ci porta e su nuove strategie di cui evidentemente c'è bisogno, perché, ripeto, anche nel 2025 siamo andati incontro anche alle forze di Firenze a un femminicidio sia un tentativo di femminicidio che ha purtroppo anche lasciato degli organi sul campo, no? Quindi di fronte alla strutturalità di questo fenomeno, il femminismo e tutto il mondo dei centri antiviolenza, credo, crediamo, possa interrogarsi positivamente su quali strategie, quali alleanze per portare avanti.
E per proseguire questa riflessione, no, sul appunto interrogarsi in maniera anche condivisa su quali possono essere le strategie a partire da quelle culturali, vi anticipiamo che torna anche questa stagione il nostro appuntamento con un 25 novembre al mese, trasmissione che ormai è consolidata rispetto al nostro palinsesto e di cui trovate tutti gli approfondimenti già in podcast su controradio.it. per quanto riguarda le precedenti stagioni, torna ogni ultimo venerdì del mese e dunque il 31 ottobre alle 8:40, e a condurla con me quest'anno ci sarà appunto un uomo. Cercheremo di riflettere e condividere analisi, opinioni, punti di vista, naturalmente anche con il pubblico. Con me in studio in questa stagione Giorgio Bernardini, alle 8:40 il 31 ottobre, la prima puntata dell'edizione 2025-2026 di un 25 novembre al mese, una trasmissione per fornire strumenti, insomma, culturali innanzitutto per una narrazione corretta nel rispetto delle donne, delle vittime, e per cercare appunto strumenti di prevenzione, anticorpi anche culturali contro la violenza di genere. Minuti, suolo tra consumo e monitoraggio, fotografia e strumenti di prevenzione. Vogliamo parlare di questo adesso, lo facciamo con il professor Paolo Pileri, docente di pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano, di nuovo con noi. Ben trovato professor Pileri, buongiorno.
Ben trovati a voi nonostante il cemento, buongiorno.
Buongiorno. Allora Pileri, andiamo con ordine perché ci sono anche delle notizie positive, eh? Siamo sempre fiduciosi, non manchiamo in questo, però dobbiamo analizzare la fotografia dell'esistente, quella che ci ha fornito l'ISPRA per quanto riguarda la cementificazione in Italia nel 2024, coperti quasi 84 chilometri quadrati, un incremento del 16% rispetto all'anno precedente, si tratta del valore più alto dell'ultimo decennio, insomma ancora non ci siamo.
Ancora non ci siamo, esattamente, cioè praticamente pare che non ci siano orecchie per capire quanto sia importante salvaguardare il suolo e quanto sia importante fare presto a spostare un pezzo del settore delle costruzioni verso l'esclusivo recupero di ciò che già esiste. Stiamo rimandando questa, che è una cosa da fare rapidamente, e sarà sempre più doloroso farlo nel futuro che non farlo oggi. Quindi la situazione è assolutamente molto grave.
Senta, abbiamo riflettuto sul calo demografico ultimamente con un docente universitario di statistica di Firenze rispetto a un trend che coinvolge anche la Toscana, ma il professor Vagnoli ci diceva non ci dobbiamo meravigliare perché sostanzialmente manca una generazione, di fatto è un trend che si reitererà anche nei prossimi anni stante il pregresso. È un po' così anche per la gestione del suolo, c'è un'eredità questa di cementificazione che ci stiamo ancora portando dietro e di cui stiamo pagando le conseguenze.
Ho capito, ma non è che c'è scritto da qualche parte che l'eredità del passato, dove noi abbiamo messo attese di trasformazione dei suoli gigantesche, dobbiamo per forza consumarle nel presente. Questo non è possibile, non ha senso. Quindi chiediamo da anni che le forze politiche regionali e nazionali mettano a punto un dispositivo esattamente per sgonfiare le eredità tossiche, perché non è che tutte le eredità che noi riceviamo dal passato sono tutte belle, buone e che ci porteranno, ci traghetteranno perfettamente nel futuro. Alcune sono malefiche, non hanno più senso oggi, e così tra queste anche le previsioni di trasformazione dei suoli, piuttosto che per esempio tutti i piani cava. Abbiamo piani cave in Italia che sono datati 1998 e li teniamo ancora in vita. È evidente che le previsioni di quei decenni, quasi del secolo scorso, in alcuni casi è incredibile, non hanno più senso oggi. Quindi non è che, siccome sono eredità che arrivano dal secolo scorso, le dobbiamo tenere come delle reliquie col lumino sotto. Bisogna avere il coraggio di cancellarle, perché se no avremo altro che calo demografico, se ne scapperanno tutti i giovani, perché i giovani hanno più chiaro di noi le emergenze ambientali e che paesaggio vogliono in eredità. Quella è l'eredità di cui dobbiamo occuparci.
Veniamo alla Toscana. Registrati 350 ettari di cementificazione di terreno nell'ultimo anno monitorato, si sta parlando di un 30% di suolo consumato in aree classificate come a rischio frana, e anche questo è un elemento incomprensibile.
Allora, il caso della Toscana, sì, come dire, sebbene abbia un trend in diminuzione rispetto agli anni precedenti, sta riportando sui valori del 2021, quindi non è che si sta riportando su dei valori appena di un paio d'anni fa, il dramma è che il 37% di questo consumo avviene in aree anche a media pericolosità idraulica, oltre che, come avete citato, l'8% in aree ad elevata e alta pericolosità di frana. Ecco, questo è un dato che è veramente sconvolgente. La Toscana nel novembre 2023 ha subito una fortissima alluvione drammatica nella piana di Firenze, ma non ha imparato nulla, perché se poi l'anno dopo ha mantenuto invariate le cementificazioni nelle aree alluvionabili, quindi a media pericolosità idraulica, significa che sta proponendo ai cittadini e alle imprese dopodomani di subire danni, speriamo non vittime, a causa di alluvioni che è impossibile che non arrivino, va bene? A meno di spendere miliardate di euro per dire ai fiumi non muovetevi, cosa che non ha senso, anche perché è in controtendenza rispetto oggi a quello che è il trattamento dei corsi d'acqua superficiali, che in tutta Europa e non solo in Europa si sta riportando a rinaturalizzazione completa, non arginando e rettificando. Quindi stiamo sbagliando proprio strada, e purtroppo quando tu vedi il 37% del consumo di suolo della Toscana fatta in area media pericolosità idraulica e ricordi quella alluvione del novembre 2023, ti fai due domande sulla gestione politica e amministrativa di questa regione, che dovrebbe essere più di altre, per la sua tradizione di gestione del suolo e per la legge Marson che ha in tasca, dovrebbe essere la più virtuosa in assoluto di tutte.
Eh sì, è un'alluvione di cui ricorrerà appunto tra pochissimo l'anniversario, su cui torneremo. Ma dicevamo, anche strumenti di prevenzione. Notizia importante che arriva dal Parlamento europeo, una direttiva sul monitoraggio dei suoli. Ci dice di più?
Allora, guardate, vi ricordate voi Piero Calamandrei? Credo che fosse dalle vostre parti, vero? Grandissimo uomo costituzionalista. Allora, Piero Calamandrei, quando andava nelle scuole a raccontare la Costituzione, prendeva in mano il librettino della Costituzione. Eravamo negli anni 50, quindi quando le figure come Piero Calamandrei, quando andavano nella scuola, tutti si alzavano in piedi, insomma, erano rispettate. Oggi purtroppo, quello che è. E lui prendeva in mano la Costituzione e la faceva cadere a terra. E tutti erano sconvolti da questo gesto che sembrava, disonorare la Costituzione. Invece cosa voleva dire? Voleva dire: ragazzi, la Costituzione è meravigliosa, è un gesto antifascista di ricostruzione civile di un paese, ma ha bisogno delle vostre mani per essere sorretta. Ora, il Parlamento europeo, perché dico questo? Perché il Parlamento europeo la settimana scorsa ha votato una direttiva sul monitoraggio dei suoli. È come se avesse votato una direttiva per avere tutti lo stesso termometro, in modo tale che possiamo misurare la febbre dei suoli ovunque in Europa, cosa che fino ad oggi non si faceva. Pensate che assurdità. Ora però dico, la febbre non cura la malattia, intendiamoci.
Certo.
Allora, adesso a questo punto questa direttiva avrà senso se la terremo in mano e la faremo funzionare.
Quindi lei ci dice sostanzialmente italiano, i governi devono adottare questo termometro.
Devono immediatamente, certo, devono immediatamente innanzitutto recepire la direttiva, che ha bisogno di 3 anni per essere recepita. Ora spero che il presidente Gianni, che è stato rieletto in Toscana, si attacchi al telefono giorno e notte per chiedere alla presidente Meloni di portare in Parlamento l'approvazione di questa direttiva. Chiedete tutti i giorni al presidente Gianni se si attacca al telefono per chiedere urgentemente di portare avanti questa direttiva, perché questo è un gesto che ci fa capire quanto chi governa le regioni ci tiene a tracciare una strada di tutela dei suoli, perché ripeto, questa direttiva è positiva, non risolverà il problema del consumo di suolo, sia chiaro, è però una goccia importante, pur sempre una goccia, in un vaso che ha bisogno di essere colmato. Però ha bisogno di essere colmato, quindi ripeto, c'è bisogno delle azioni concrete di chi ha il potere per poterle fare.
Ecco, occasione importante sarà proprio nelle prossime ore, presidente Gianni, appunto rieletto, soprattutto insomma l'assessora Monni alla protezione civile di questa legislatura presenterà i piani, i programmi in difesa del suolo, e allora sarà un'occasione anche quella importante. Grazie però professor Pileri per averci dato ancora aggiornamenti, un quadro insomma delle specifiche importanti anche sul fronte europeo. A risentirci, buon lavoro.
Buon lavoro a voi Controradio, viva il suolo!
Poi naturalmente a Chemical Brothers vi anticipiamo che dopo la linea al GR di Popolare Network dal suolo passeremo all'acqua, che non è insomma slegato come tema, l'acqua e il campo largo, perché insomma la politica qui è importante anche per quanto riguarda la difesa del suolo. Scenari di ripubblicizzazione, parleremo dunque delle ultime dichiarazioni di volontà di ripubblicizzazione del servizio idrico manifestate dalla sindaca di Firenze Sara Funaro, quali gli scenari in termini anche di declinazione in concreto. Ospiti con Raffaele Palumbo, tra poco Matteo Biffoni e Lorenzo Falchi, anche su Controradio TV, dunque visibili anche sui nostri canali crossmediali. Rimanete con noi.
Popolare Network.
Buongiorno dalla redazione. redazione le notizie delle 8:30. Ci sono già 3 morti per l'uragano Melissa arrivato questa mattina sulla Giamaica. Si tratta dell'uragano più potente registrato nel mondo nel 2025, con venti fino a 300 km orari. I meteorologi prevedono fino ad 1 metro di pioggia in alcune zone del paese, interessate anche Cuba, Repubblica Dominicana e Haiti.
In Asia di Donald Trump, questa mattina a Tokyo durante l'incontro con la neo premier giapponese Takaichi, il presidente americano ha firmato un nuovo accordo commerciale, in sostanza meno dazi americani ma più investimenti giapponesi negli Stati Uniti, intesa simile a quelle siglate nei giorni scorsi con altri paesi asiatici. Con il Giappone è stato raggiunto anche un accordo sulle terre rare. In sostanza Trump sta cercando di arrivare da una posizione di forza all'attesissimo summit di giovedì prossimo in Corea del Sud con il cinese Xi Jinping.
Amazon si prepara a licenziare decine di migliaia di dipendenti, lo riporta il Guardian. L'azienda di Seattle prevede di tagliare fino a 30.000 posti di lavoro a partire da oggi nel tentativo di ridurre i costi e annullare la vasta campagna di assunzione avviata al culmine della pandemia, che ha scatenato un'impennata transitoria della domanda di acquisti online. I tagli colpirebbero circa il 10% dei suoi circa 350.000 dipendenti aziendali. La CNBC lo ha definito il più grande licenziamento nella storia dell'azienda.
La manovra economica, oggi vertice di maggioranza dopo giorni di polemiche e scontri tra Forza Italia e Lega e con il ministro Giorgetti nel mirino. Non è questione di vita o di morte, con queste parole il ministro dell'economia ha di fatto liquidato l'aumento della cedolare sugli affitti brevi che tutta la maggioranza voleva eliminare. Ma i nodi sono tanti, come ad esempio le banche: se su 44 miliardi di utili ne mettono a disposizione 5, possono essere soddisfatte, ha detto ieri sera Meloni, che ha cercato di blindare l'accordo con gli istituti di credito, terreno di scontro tra Tajani e Salvini. Aumentano anche le pressioni di Confindustria sul testo che a giorni inizierà l'iter parlamentare.
Un gruppo di attivisti pro palla del fronte della gioventù comunista, il grido fuori sionisti dall'università, ha impedito all'ex parlamentare del PD Emanuele Fiano di intervenire ad un dibattito sulle prospettive di pace in Medio Oriente nell'università Ca' Foscari a Venezia. Sono scioccato da quanto accaduto. Impedire ad una persona di parlare fascismo, l'ultima volta che hanno espulso un Fiano da un luogo di studio è stato nel 1938 con mio padre, ha detto l'esponente della PD e presidente di Sinistra per Israele. Solidarietà a Fiano viene espressa in queste ore da tutte le forze politiche. Sono le 8:33 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 9:30. Buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 stanotte, in orario 22:06, sarà chiusa l'entrata di Arezzo in direzione Roma. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. Per la viabilità cittadina a Firenze si segnalano code sul viadotto del Ponte all'Indiano in direzione aeroporto. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Leggere per non dimenticare. Il mondo nuovo. Un'opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare il mondo nuovo. 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Venerdì 31 ottobre alle 17.30 Alexander Etkind presenta La Russia contro la modernità. Bollati Boringhieri editore. Introduce Luigi Zoia.
Contro Radio.
Contro Radio.
Non perdere niente di ciò che accade. Contro Radio è transmediale.
Stai ascoltando Contro Radio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Contro Radio.
Le 8.40, ben trovati. Torniamo a parlare di un tema che sta facendo molto discutere in questi giorni, è un tema nazionale, un tema regionale, un tema che sta investendo Firenze e la città metropolitana in questi giorni anche dopo le elezioni regionali. Stiamo parlando del tema della ripubblicizzazione del servizio idrico. Perché? Perché c'è stato, come dire, uno spostamento dell'assetto politico anche dopo il successo del campo largo in regione. C'è stato un pronunciamento del presidente rieletto della regione toscana Eugenio Giani e poi anche della sindaca di Firenze Sara Funario, che si è schierata per la ripubblicizzazione totale, completa al 100% del servizio idrico, cioè portare al 100% le quote del gestore, un'operazione, vedremo, per i comuni costosa. E nel frattempo era anche attesa una data per assegnare quel attuale 40% che sarebbe diventato il 30% in una eventuale gara. Il 30% è il minimo per una società mista, diciamo così, la quota del privato, che poi nel nostro caso sarebbe Acea, che è una maggioranza, che è una società a sua volta a maggioranza pubblica. Però che cosa accadrà a questa gara, che cosa accadrà alla nuova architettura che dovrà poi prepararsi in qualche modo al tema della totale ripubblicizzazione del servizio idrico? Due dei nostri ospiti hanno un passato recentissimo peraltro da sindaci e sono entrambi consiglieri regionali, sono della stessa maggioranza ma sono su due posizioni in qualche modo diverse. Uno è Lorenzo Falchi, che è il sindaco ancora per qualche giorno in carica di Sesto Fiorentino, andrà in consiglio regionale e di AVS. Buongiorno Falchi, ben trovato. Attivi il microfono, benissimo, grazie, ed è possibile seguirci e vederci anche sui nostri social in video. Con noi c'è anche il professor Carlo Iannello. Carlo Iannello è direttore del Master di secondo livello in Management dei Servizi Pubblici Locali all'Università degli Studi della Campania. Professore, buongiorno a lei.
Buongiorno a lei e grazie dell'invito.
Tra l'altro, professor Iannello ha appena dato alle stampe Lo Stato del Potere, Politica e Diritto ai Tempi della Post-Libertà, e sarà con noi a momenti, ma chiedo in questo senso lumi alla regia, anche Matteo Biffoni, che invece è considerato insieme ad altri, insieme all'ex sindaco di Firenze Dario Nardella, l'ex sindaca di Empoli Brenda Baldini, l'ex sindaco di Scandicci Sandro Fallani, un po' il padre, diciamo, invece della multi-utility e di un progetto diverso in merito a quello che stiamo raccontando. Professor Iannello, una battuta per lei per iniziare. Secondo lei questo tema della ripubblicizzazione totale dei servizi, non del bene insieme, ma dei servizi, come si pone e quanto è interessante?
Allora, fa bene innanzitutto a distinguere la pubblicità del bene dalla pubblicità del servizio, perché sono due cose distinte. È chiaro che legislazione italiana dall'inizio degli anni 90, possiamo dire fino ad oggi, senza soluzione di continuità, ha puntato sempre di più alla privatizzazione del servizio. Ovviamente la distinzione è solo teorica, perché chi gestisce il servizio in realtà gestisce il bene. Quindi privatizzare il servizio non significa, dal punto di vista di diritto, privatizzare il bene, ma di fatto rendere il bene privato, perché gestito attraverso un gestore privato, non essendoci un'alternativa di approvvigionamento. Nel 2011 tuttavia c'è stato un referendum, mai referendum è stato più inascoltato, che è quello in cui 25 milioni di cittadini italiani hanno chiesto appunto la ripubblicizzazione della gestione dei servizi locali in genere e del servizio idrico in particolare. Quindi, ove si ritenesse che la volontà popolare fosse ancora qualcosa da tenere in debito conto, quel referendum del 2011 dovrebbe essere attuato. Fino ad oggi è uno dei referendum più disattesi della storia.
È chiaro, però io la domanda che voglio farvi questa mattina è se secondo voi e con quali argomentazioni, con la sintesi che è propria della radio, si tratta di una battaglia di sostanza o una battaglia ideologica? Cioè si tratta di una battaglia per dire abbiamo una società tutta in house per cui siamo bravi, siamo di sinistra eccetera eccetera, oppure una battaglia di sostanza, cioè le cose così, oltre ad essere politicamente conformi al nostro pensiero, funzionano anche meglio. Lorenzo Falchi.
Ma è una battaglia di forma e di contenuto, non ideologica nel senso, diciamo, deteriore del termine, ideologica nel senso di rispondente a una visione di come debbano essere gestiti i servizi pubblici e a quali bisogni debbano rispondere. Una gestione tutta pubblica di un servizio garantisce di metterci nelle condizioni che il decisore pubblico provi a prendere le decisioni per un interesse pubblico generale. Quando c'è un privato, investitori che siano quotati in borsa o che siano investitori privati, nella gestione di un servizio mettono i propri capitali, mettono le proprie competenze, in cambio vogliono utile, dividendo, vogliono avere un profitto su quel servizio. Io credo che sui servizi pubblici, l'acqua in primis, ma anche tanti altri, l'obiettivo che noi dobbiamo garantire non è l'utile, non è il dividendo, ma è una gestione economicamente sostenibile, ma che vada incontro ai bisogni di chi usufruisce di quel servizio. Nell'acqua lo abbiamo visto in modo particolare dopo tutti questi anni, la presenza di Acea, cioè di un soggetto privato che faceva gli interessi privati all'interno di Publiacqua, ha portato a far sì che alcune competenze fossero spostate da Firenze a Roma, che tutti gli anni gli utili e i dividendi, il 40% degli utili prodotti sulle bollette pagate dai cittadini serviti da Publiacqua, andassero a Roma per diciamo ingrossare i bilanci di un socio privato. Io credo che avere una gestione tutta pubblica non sia una condizione di per sé sufficiente per una gestione virtuosa, è una condizione però necessaria che mette nelle condizioni gli amministratori pubblici di scegliere le persone che rispondano al meglio ai bisogni pubblici e soprattutto ai cittadini di valutare la gestione, perché altrimenti se l'appaltiamo a manager privati con interessi privati e con investitori che devono fare il loro interesse, poi alla fine abdichiamo in qualche modo al nostro ruolo di amministratori scelti dai cittadini anche per avere un ruolo sui servizi pubblici.
Matteo Biffoni, lei che pensa di quello che sta accadendo in questi giorni? Si è sentito chiamato tanto in ballo, diciamo, anche sulla base di quello che dicevamo qualche secondo fa con Falchi.
Osservo diciamo interessato a una discussione che secondo me è carente di un dato di fatto straordinario. Il primo, Lorenzo ha ragione, ma nella previsione nostra l'amministratore delegato del soggetto che gestiva l'acqua era fatto dai sindaci, esattamente come funziona ad Aera, i pericolosissimi emiliani che fanno esattamente la stessa cosa. Tra l'altro sono andati anche in borsa, sono un po' più pragmatici e meno ideologici di noi. E poi c'è un grande tema, con IT avevamo previsto, perché poi giustamente ragazzi io ho visto che questa roba, ovviamente chi ci ascolta si è già addormentato, però perché amministra è una cosa fondamentale, con IT avevamo previsto che quel socio fosse un socio, io, Barnini e Nardella, cioè tre pirati di Mar della Ragna, persone diciamo, che volevano fare interesse ai propri territori, che fosse un socio sostanzialmente finanziario, che le decisioni ovviamente rimanessero completamente in capo alle amministrazioni comunali, il 70%, il che erano proprietari del 70%. Faccio fatica a pensare un 30 possa prevaricare un 70, ma questo è un altro tema. In tutto questo c'è un altro grande tema, che ora stiamo discutendo di una giustissima, doverosissima, su cui siamo tutti d'accordo, obiettivo politico. Ma alle spalle io non ricordo, magari sono stato un anno distratto, sono tornato a fare il mio lavoro e magari è successo qualcosa che mi sfugge, non c'è un piano industriale, non si sa chi paga cosa, chi paga chi, dove vanno a finire gli investimenti. Per riprendere le quote di Acea ci vogliono 150 milioni di euro mal contati, li leviamo dal piano degli investimenti, li mettiamo in bolletta, cioè vanno spiegate queste cose. Una volta che sappiamo questo si possono prendere decisioni migliori per tutti. In questo momento si viaggia giustamente su un binario un po' diverso. La gara era già pronta, quella diciamo che era scritta sostanzialmente, si può fermare voglia, siamo tutti d'accordo, l'acqua pubblica è finita, siamo tutti d'accordo. Però poi ragazzi, senza numeri i rischi sono per le imprese, per i cittadini, per le famiglie e per l'azienda, perché ci sono esempi di pubblico straordinariamente virtuosi, eccezionali, ma anche di disastri non banali. Più con più, bisogna dirlo ai cittadini fratesi, ai cittadini toscani, che se riallineiamo tutte le aziende dell'acqua toscana, l'ultimo affidamento scade nel 2031, il che significa che o si fa a pezzi e se si vince farei notare tra l'altro che diciamo il contenzioso Nacea gli abbiamo dato noi il mandato per farlo e si parte da Firenze e Prato, oppure se aspettiamo tutte le gare si arriva al 2031. acqua pubblica sì, ma con calma. Detto tutto questo, siamo tutti d'accordo sull'obiettivo, siamo tutti d'accordo. Il problema è che secondo me stiamo, come dire, ancora una volta provando ad essere più realisti del re, perché a mio ricordo, al netto di un'esperienza veneta con qualche centinaio di comuni, ma poca roba diciamo, il grosso ha fatto una scelta un po' diversa. Oh, magari noi siamo più ganzi e meglio organizzati e facciamo però un'operazione sentiamo... però se non ci abbiamo numeri
sentiamo anche gli altri Bifoni, perché i nostri ascoltatori non si addormentano su questi temi, perché sono molto vigili, ci stanno scrivendo tantissimi messaggi al nostro numero WhatsApp.
Iannello, sono contento.
No, ma soprattutto perché siete tutti e tre di grandissima chiarezza nell'esprimere il vostro pensiero. Questo è sicuramente un bene, perché aiuta la partecipazione dei cittadini a questa vicenda, che è evidentemente indispensabile. Iannello, lei sta interloquendo, lei ci sta parlando da Napoli, se non sbaglio. Lei sta interloquendo con due persone, uno è stato sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, un altro è stato sindaco di Prato, Matteo Bifoni. Ora sono nella stessa maggioranza, hanno delle posizioni legittimamente diverse, e questo è interessante. Lei che cosa pensa? Per certi versi sembra che abbiano ragione tutte e due.
Ma io ritengo che l'interesse del privato sul servizio idrico e in generale sui servizi locali è dato dal fatto che sono settori di monopolio. Lei può scegliere soltanto un'azienda da casa sua, non ha tre tubi, quattro tubi che passano sotto casa e può scegliere quale azienda, da quale azienda rifornirsi. Essendo settori monopolistici, hanno una forte redditività questi servizi pubblici, e quasi spiega l'interesse del privato ad investire nell'acqua. È chiaro che fanno utili, e fanno utili che una volta che è privatizzato vengono sottratti alle comunità locali per essere poi utilizzati per scopi che sono propri dell'impresa privata. E quindi da questo punto di vista ritengo che il ragionamento che faceva il consigliere regionale più vicino, come dire, non tanto alla mia idea quanto proprio alla logica del sistema. È un'azienda redditizia che fa utili, se questi utili hanno un senso devono essere reinvestiti nella territorio, quindi attraverso una proprietà 100% pubblica, se invece vanno all'azienda privata il territorio perde ricchezza e c'è un trasferimento di ricchezza dai cittadini mediamente più poveri dell'azienda privata all'azienda privata, che è qualcosa che noi, come dire, con le politiche neoliberali stiamo vedendo da 40 anni a questa parte. E poi c'è un esempio però in Italia di azienda totalmente pubblica, che è quella della mia città, che è sempre stata totalmente pubblica, ma nel 2012-2013 ha poi fatto addirittura un processo di trasformazione in azienda speciale, e sta, come dire, non ha perso in efficienza rispetto al passato, quindi è un'azienda pubblica molto efficiente che garantisce un bollette accessibili ai cittadini, una gestione efficiente della rete.
Prima Bifoni faceva riferimento agli emiliani, probabilmente al sindaco Slainiano di Bologna, che, come dire, non ha parlato di ritorno al pubblico, neanche di tornare indietro sul tema della borsa. Però Falchi, Bifoni dice una cosa interessante quando dice sembra un salto nel buio, dice bellissimo, tutto fantastico, ma così come delineata la cosa sembra un salto nel buio. Falchi.
No, vabbè, a parte diciamo che oltre ai destrissimi emiliani, anche i sinistrissimi milanesi invece all'opposto hanno una gestione tutta pubblica del servizio, e Milano, diciamo, non si può certo individuare tra le città più diciamo ideologicamente di sinistra vecchio stampo in Europa, no? A parte le battute, non c'è un confronto tra vecchio e nuovo, ma davvero siamo ancora a ragionare che la presenza dei privati nella gestione dei servizi pubblici è la novità, l'innovazione, e la gestione pubblica è l'inefficienza. Trovatemi un servizio pubblico nel nostro paese, la gestione di un'infrastruttura di qualsiasi tipo, che negli ultimi 20 anni è stata privatizzata e che ha portato con sé una gestione migliore, più efficiente, con tariffe più basse, con investimenti più alti, con condizioni di lavoro migliori. Io non ne trovo nemmeno una. Se poi una c'è, l'eccezione conferma la regola, c'è sempre. Ma che i processi di privatizzazione portino con sé efficienza, tariffe basse, ricchi premi e cotillon, io onestamente si scontra con la realtà questo fatto. E così come sulla quotazione in borsa, che con Matteo ovviamente siamo amici, ma su questo tema abbiamo, diciamo, sensibilità e sfumature diverse, e le abbiamo anche esplicitate al momento della nascita della multiutility con la quotazione, la proposta di quotazione in borsa, quando io insieme a pochi altri sostenevamo che la quotazione in borsa era un errore, e ci veniva detto: ma non c'è alternativa, non è possibile, non si può fare. Una volta è stato deciso in 448 un nuovo piano industriale che sostanzialmente non sconfessa gli obiettivi di investimenti, che non sconfessa le linee di indirizzo politiche su cui lavorare, anche sulla ripubblicizzazione del servizio idrico, 120, 130, 140 milioni, si ripagano da soli. Guardate quanto fa di utile ogni anno e quant'è il 40% che viene distribuito ai privati da parte di Publiacqua, e guardate quanto, in quanto breve tempo si ripagherebbe quell'investimento, anche solo trattenendo quella quota di dividendi che attualmente vengono in qualche modo distribuiti ad Acea. Si ripaga da solo. Poi sono d'accordo con Matteo, non basta la gestione pubblica per avere la garanzia dell'efficienza e della virtuosità del servizio, però continuo a pensare che in quel modo lì il cittadino sa con chi rifarsela, sa con chi fare una valutazione. I soci sono i comuni sono responsabili di scegliere le persone giuste e di dare gli indirizzi più o meno giusti. Sulla base di questi poi si valuta. Quando ci si mette in mezzo il socio privato, che non esiste al mondo un socio privato che mette i soldi, fa il socio finanziario, sta lì a guardare e lascia gestire gli altri, via, questo non esiste in natura. Chi mette fior fior di milioni di euro poi deve avere in cambio qualcosa, che sia capacità gestionale o che sia come dire, una garanzia sulla retribuzione e sul ritorno del proprio investimento, perché diciamo benefattori non ce n'è.
Sì, e quindi io credo, però, Falchi, per esempio,
la ripubblicizzazione ci possa dare delle garanzie di un percorso, poi ovviamente spetterà la capacità degli amministratori di renderlo virtuoso.
Questa è la posizione di Falchi, cioè Falchi dice il tema della ripubblicizzazione è un punto di partenza su cui costruire e rispondere alle cose che stiamo muovendo, ad esempio A2A, il termovalorizzatore di Brescia in società con Milano, che fa 500 milioni di utili, che sostiene gli investimenti sull'acqua e altre cose del genere. Biffoni, lei ha anche, come dire, non voglio usare la parola, cioè ha un po' il nervo scoperto, perché a questa storia ci ha lavorato tanto, quindi oggi si sente anche un po', come dire, sconfessato in qualche modo, però cerca di mantenere un aplomb e un distacco. Che pensa di quello che ha detto Falchi e di quello che ha detto il professor Iannello?
No, io dico solo, ragazzi, a occhi ai milanesi, lo dico a mio amico Lorenzo, A2A fa 20 miliardi fatturato e c'è i termovalorizzatori e c'è un mondo, tra l'altro, insomma, e vorrei segnalare, il socio privato è Acea, il comune di Roma. Non è esattamente Wall Street, eh? Cioè, perché se no, attenzione, i soci privati, certo che i soci privati ci sono nelle aziende, si torna lì, diciamo, allora diciamo le Emiliane, tutte quante che sono andate in borsa, lì più privati di lì, ma l'amministratore delegato lo scelgono comuni, la decisione sugli obiettivi politici lo sceglie un CDA in cui siedono i comuni, è quello che rispondono. Certo, se io faccio un investimento, esattamente come tutti noi facciamo un investimento, come dice il professor Iannello, su qualcosa in remunerativo, certo, e ci metto capitale per poi riaverlo, voglia, ma poi le decisioni finali su chi investe dove e come sono quelle dell'amministrazione comunale. Era questo l'impianto, 70-30, cioè al massimo ci si conta, e quando finisce sempre così. Io penso che quell'impianto, anche sul fatto, io lo dico a Lorenzo, che è amministratore brillante e su cui certo diciamo faremo lo sforzo della politica per trovare il punto, dico, non è esattamente che abbiamo sostituito la borsa a un altro piano industriale, abbiamo cambiato gli obiettivi, giustamente, perché chiaramente se c'hai, come le famiglie, se c'ho un monte di soldi, bombanza alle Maldive, e se no bombanza in Versilia, o se no sto a casa, perché questa è un po' la scelta che si può fare, tutto è relativo. Tutte le scelte relative. Io penso che, come dire, noi si può dire è un controllo 100% pubblico oppure è un controllo pubblico dove la maggioranza è nettamente in mano ai comuni, che hanno sempre l'ultima parola con la decisione sui manager. Questo è il punto. Secondo me, la grande discussione che noi stiamo facendo rischia di perdersi in realtà su delle forme. Perché se l'ultima decisione, come dice sempre, per esempio di ERA, è del sindaco di Bologna, Io non riesco a capire perché noi ci andiamo. E su quello avevamo costruito un impianto industriale con spese, con investimenti, con ricavi per le amministrazioni comunali, eccetera, eccetera, eccetera. Perché su questo è il punto vero. Hai ragione, sì, si ripagano, Lorenzo, hai ragione. Ma intanto vanno tirati fuori adesso. E da qualche parte dobbiamo trovare queste risorse. Non è che vengano da soli.
Vi fermo allora, perché diciamo, se non andiamo lunghi, c'è un ascoltatore, ci stanno scrivendo veramente in tantissimi, anche ricordandoci che a Empoli il 9 novembre ci sarà un referendum sulla partecipazione alla multi-utility. C'è un ascoltatore che dice che in Versilia si rischia di spendere più che le Maldive, a proposito dell'esempio, ma questo ci porterebbe lontano. Iannello, rischiamo di perderci in formalismi?
Allora vorrei però fare una precisazione per onestà, nel senso che io questi processi sono dei processi molto complessi che vanno analizzati studiando le carte specifiche.
È chiaro, eccetera.
Io, come dire, sono un teorico dei servizi pubblici, della gestione pubblica dell'acqua, credo che per questo mi avete invitato, ma ovviamente non posso intervenire nella polemica specifica fra, come dire, i due contendenti, perché ho un difetto di conoscenza rispetto a loro, cioè mi mancano, come dire, gli elementi fondamentali.
No, ma infatti lei è stato interpellato per una visione generale della questione,
detto questo, io rimango della mia idea, e cioè la mia idea è che la gestione pubblica dell'acqua è una, ovviamente a condizioni di efficienza, ma ci sono esempi di condizioni di efficienza, è una gestione che permette di reinvestire nel territorio i profitti che questa gestione efficientemente realizzata genera, di reinvestirli nel servizio stesso per migliorare la rete idrica, quindi a beneficio della, però, della collettività e di questo bene proprietario.
Professore, mi scusi perché siamo veramente in ritardo, però una domanda gliela voglio fare, cioè cosa significa controllo analogo in una società totalmente pubblica? Cioè io sto cercando di capire se è chiaro o meno che le assunzioni debbano essere fatte con un concorso pubblico oppure no, cioè ripeto, lei ha una visione d'insieme dall'alto, teorica e generale, non nella fattispecie la questione fiorentina o toscana, però questa domanda che le faccio ha una sua valenza, secondo me.
Guardi,
avrà pure una sua valenza, ma la rete non ci è di conforto.
Sono mortificato. Ma non sento, c'è un problema.
Sì. Ora la sentiamo. 30 secondi,
non
Iannello.
Sento nulla.
No, allora veramente Falchi e poi Biffoni a chiudere, 30 secondi a testa anche su questa mia ultima sollecitazione. Lorenzo, ma qui non è un problema dei nostri ospiti, secondo me qui è un problema della rete più in generale, per cui la chiusura non ci è data probabilmente, e noi dobbiamo assolutamente lasciare il posto all'Eldorato di De Gara. Iannello, riesci a farmi 30 secondi su quello che dicevo? Siamo proprio in chiusura, i colleghi mi guardano malissimo.
E soltanto non ho sentito la domanda.
Allora la mia domanda riguardava il fatto del controllo analogo in una società totalmente pubblica, le assunzioni fatte con un concorso pubblico o meno. Ci sono queste criticità?
Assolutamente. Se lei mi dice che la società totalmente pubblica ha una disciplina farraginosa, io sono completamente d'accordo, anche perché il controllo analogo è molto complicato, come dire, realizzarlo e dimostrarlo. Come dire, ci sono molte criticità nella normativa in tema di società pubbliche. Su questo non ci sono assolutamente.
Carlo Iannello è l'autore dello Stato del potere politico e diritto ai tempi della post-libertà. Falchi e Biffoni, veramente 30 secondi a testa a chiudere. Lorenzo Falchi.
Mi dispiace per problemi audio, non ho sentito l'ultimo intervento. No, io credo, come dire, che sia anche un tema di democrazia delle scelte. Appaltare scelte sui servizi pubblici a investitori privati sia un elemento che va a detrimento anche della discussione pubblica, della qualità di come si prendono le decisioni, della qualità anche di come si valuta gli amministratori pubblici. Io credo che gli amministratori pubblici debbano avere anche il ruolo di individuare le persone giuste per gestire i servizi, di dare gli indirizzi e di essere non condizionati dalle scelte di investitori privati, che per forza di cose porterebbero ad avere un interesse specifico sugli utili, sui dividendi. Invece non deve essere il profitto l'obiettivo della gestione dei servizi, ma la qualità del servizio, gli investimenti, le tariffe basse e la qualità del lavoro. Io credo che questi siano gli obiettivi che si debbano garantire, e sia molto più facile mettere nelle condizioni i soci di garantirle quando la proprietà è tutta pubblica.
Biffoni, della gestione. Matteo Biffoni.
Io non credo, nel senso, io penso esattamente che la costruzione dell'azienda come l'avevamo pensata andasse esattamente in quella direzione, con la differenza che ci assumiamo e la possibilità di avere una capacità di investimento ancora maggiore. La decisione spetta sempre ai comuni, è prevista, è scritta, è nero su bianco che l'ultima parola spetti all'assemblea dei comuni, che si assumono le responsabilità, esattamente come sta succedendo adesso in svariate situazioni d'Italia, dove c'è un'efficienza, una capacità di investimento esageratamente superiore a quella che ci possiamo permettere noi ora. Non è che è stata fatta così per l'area di Dira, era esattamente in quella direzione. E i numeri parlano, 70-30, basta scrivere nero su bianco esattamente come era previsto. Vogliamo fare diversamente? Facciamolo, a voglia te. L'importante è che sia chiaro. La riportiamo dentro la multi-utility? Facciamo un in-house? La riportiamo un capo ai comuni? Le professionalità vanno tutte recuperate? Non ci sono... Facciamo tutto. Io penso che però, diciamo, in questo momento, diciamo, c'è un pezzo dove c'è scritto esattamente dove andiamo, quello che facciamo, obiettivi e come vengono redistribuite risorse. Dall'altro lato va tutto scritto e va tutto riconfigurato, perché qui io francamente l'ho tutta da vedere, ecco. E secondo me alcuni rischi ce li riassumiamo onestamente.
Grazie a Matteo Biffoni, grazie a Lorenzo Falchi, grazie al professor Carlo Iannello per aver animato questa discussione interessantissima. Decine di messaggi al nostro numero WhatsApp. Grazie davvero per il vostro contributo, buon lavoro e buona giornata a voi. La linea Chiara Brilli con Giovanni De Gara e il Dorato al Museo dell'Opera del Duomo. Restate con noi.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Premio Nazionale di Giornalismo Musicale Michele Manzotti. Aperto il bando. Il premio, in ricordo dello storico collaboratore di Controradio, è rivolto ai giornalisti under 35 iscritti all'albo, che abbiano pubblicato articoli su testate giornalistiche cartacee e telematiche, radio e televisione, che si occupano di musica popolare contemporanea. La partecipazione è gratuita. Scadenza 7 novembre. Info premiomanzotti@gmail.com.
Villa Bardini porta a Firenze l'inedita mostra Oceani, dedicata al fotografo subacqueo David Dubilé, promossa da Fondazione CR Firenze con Intesa San Paolo, in collaborazione con National Geographic. Oltre 80 scatti che raccontano la bellezza degli ecosistemi marini e ci invitano al rispetto del nostro pianeta. 11 sale con le immagini più iconiche di Dubilé, che da mezzo secolo esplora e documenta i mari di tutto il mondo. Dal 21 ottobre al 12 aprile, Oceani, David Dubilé, Villa Bardini, Firenze. Info villabardini.it.
Heartbeat, il festival dedicato alle musiche del mondo che pulsa al ritmo del cuore e della terra. Giovedì 30 al Teatro Florida, Un Urtu in concerto. Dalle steppe di Tuva i misteriosi canti Komei, gli strumenti ed i costumi tradizionali mongoli e gli echi dei rituali sciamanici. Sabato 1 novembre al Sikur Kaiv di Grassina, dalla Grande Madre Africa, i quattro Graiot di Mandé Sila in concerto. La voce e la chitarra di Habib Koité con il balafon di Ali Keita, la cora di Lamine Sissoko e i tamburi di Mama Koné. Prevendite su Ticket One. Info eventimusicpool.it. Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, entra nel vivo. Vieni a scoprire i protagonisti di questa edizione.
Martedì 28 e giovedì 30 ottobre, 6 le band che da tutta Italia si esibiranno sul palco del Combo Social Club di Firenze per la prima e seconda selezione del Rock Contest. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30, ingresso gratuito.
Vota il tuo progetto preferito su rockcontest.it.
www.controradio.it. E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE. Sponsor BEC Speakers. Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Come diavolo si ferma questa sveglia, mannaggia la...
Buongiorno e buona fortuna all'imperdibile sveglia di Controradio dal lunedì al venerdì alle 6 del mattino e alle 7.45. The Blurb, the show about nothing, con Jimmy Tranquillo.
Mamma mia.
Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Alle 9:12 minuti torniamo anche sui nostri canali crossmediali, dunque su Controradio e Controradio TV. Lo facciamo con Eldorado. I nostri ascoltatori conoscono questo percorso artistico che abbiamo in qualche modo condiviso in una parte delle sue tappe. Parliamo del progetto di Giovanni De Gara, che è qui con noi. Ben trovato, ben ritrovato Giovanni.
Buongiorno a tutti.
Il Museo dell'Opera del Duomo ospita una mostra che unisce l'arte contemporanea e le riflessioni sull'umanità, grazie anche a Eldorado, fino al 1° dicembre. Infatti le sue sale accolgono la videoinstallazione di De Gara. Allora salutiamo qui con noi il presidente dell'Opera di Santa Maria del Fiore, Luca Bagnoli, ben trovato.
Buongiorno, grazie.
E Antonio Natali, storico dell'arte, consigliere dell'Opera e curatore della mostra. Buongiorno, buongiorno Natali. Vogliamo innanzitutto, Giovanni, noi veniamo da una parte anche della tua progettualità di Eldorado che è arrivata fino al portone di Controradio in via del Rosso Fiorentino 2B e poi si è diffusa anche in contesti scolastici, ma viene da lontano, viene dal 2018, da San Miniato al Monte, e un percorso che ha visto non solo basiliche, non solo luoghi sacri, ma tanta partecipazione e richiesta anche di avere la tua opera. Che cosa incarna nell'utilizzazione appunto di queste coperture termiche dorate, soprattutto per quanto riguarda l'accoglienza dei migranti sulle nostre coste?
Vabbè, il progetto è iniziato nel 2018, però diciamo nel 2025 ha le stesse esigenze primarie, cioè quello di dire: all'epoca, quando Salvini chiuse i porti sventolando i crocifissi, diceva: impossibile che la Chiesa fa delle battaglie teologiche su cose minime e non scomunica, non si schiera con uno che interpreta così il cristianesimo. Quindi ho iniziato a girare e ho fatto più di 60 chiese in 2 anni, dal 2018 al 2020, che poi c'è stata la pandemia, dicendo appunto che la Chiesa si doveva opporre a questa cosa. E poi in più c'era appunto l'idea di una chiesa bella, perché è una chiesa povera, una chiesa inclusiva, una chiesa che non fa distinzione se una coppia è separata o se una coppia è gay, e quindi portava avanti questa battaglia appunto di una chiesa che aveva le caratteristiche della chiesa delle origini, comunque di una chiesa inclusiva. nonostante il passaggio degli anni, nel senso non è cambiato nulla, quindi anche io mi pongo delle domande a volte su il mio progetto, nel senso che ripercussioni può avere su questi temi realmente, se può migliorare la situazione, penso a livello di sensibilità, e comunque la mia crociata la porto avanti perché mi sembra giusto, però c'è bisogno sempre di più di testimoniare queste cose e di andare più a fondo. Anche per questo dalle chiese mi ero spostata anche in un ambiente più laico, su richiesta di alcune scuole, perché volevo diffondere il progetto in maniera più massiva, in qualche modo facendo fare alle scuole le porte da soli, nel senso non dover portarlo avanti solo io, ma renderlo pubblico, renderlo un progetto che tutti potevano realizzare.
Ecco, Natali, come hai giudicato il percorso di De Gara prima di arrivare all'opera del Duomo, questa umanità che nella progettualità artistica sollecita il pubblico ma in qualche modo lo coinvolge in primis, e come è stata riportata questa riflessione all'interno dell'opera del Duomo?
Dunque, qui c'è il presidente, sa bene che questi problemi, queste condizioni dell'umanità vengono spesso trattate, naturalmente compatibilmente con la nostra missione primaria, però la missione primaria è anche l'educazione di, soprattutto dei giovani, ma di una città. Il mio intento era ancipite, nel senso che io credo che in un museo anche di arte sostanzialmente antica, direi nel nostro caso molto antica, si debba ragionare di temi che sono attuali. Lo dico non solo come consigliere, ma anche come credente. Un credente turbato dai suoi correligionari, che alle volte mi pare che abbiano letto un Vangelo diverso dal mio, perché mi è capitato anche di parlare con membri di comunità del nord-est italiano, che si dice cattolicissimo, dove appunto queste situazioni umane non vengono minimamente considerate. E poi lo opero anche come storico dell'arte, perché io non credo alle commistioni arte contemporanea, arte antica, come spesso vengono fatte, cioè l'abbinamento di due pittori, due artisti di stagioni diverse, e non si capisce poi a quale dei due giovi, forse più a quello contemporaneo, vedendosi abbinato a nomi eclatanti spesso. Però credo che si possa mantenere, questo sì, un concetto forte del senso della continuità della storia. Molte delle opere antiche avevano un fine che era nella propria iconologia, cioè nella struttura poetica dell'opera, avevano proprio il compito dell'educazione soprattutto dei giovani.
Ecco, presidente Bagnoli, sembra quasi naturale come approdo che De Gara arrivi all'interno dell'opera del Duomo, per il messaggio che voleva condividere, ma anche per come è stato accolto dallo stesso arcivescovo Gambelli, che per primo si è fatto sentore ed elemento anche di diffusione di questa riflessione attraverso l'arte di un bisogno di umanità.
Beh, certo, è senz'altro naturale questo arrivo, ma io direi risponde un po' anche a quella che è la natura della nostra realtà, no? Che spesso è non conosciuta, direi, no? Chi ci confonde, ci identifica con un museo, chi con una chiesa, noi siamo entrambe le cose, e quindi in questo viene a noi appunto naturale cercare di accogliere ma quelle idee nuove, no? Che nel dibattito del Consiglio, nel confronto anche con l'arcivescovo, col capitolo, no? Ci sembrano in linea con quelli che sono i nostri ideali, no? Qui quanto raccontato, l'accoglienza, questo percorso partito dal 2018 ci è piaciuto, l'abbiamo trovato molto molto coerente con quelli che sono i nostri ideali, direi non solo altissimo termine, ma proprio anche finalità contenute nel nostro statuto, insomma, che quindi rispondono al compito che noi abbiamo anche da un punto di vista giuridico, quindi concordo pienamente, l'arrivo è senz'altro naturale.
Fino al primo dicembre la possibilità di vedere questo percorso attraverso la videoinstallazione, questo è lo strumento per inserirsi all'interno di questo contesto?
Sì, il video è un insieme di frammenti di performance fatte dal 2023. Ho iniziato dal Monte Subasi a Assisi, poi sono andato in Palestina, nel deserto di Giuda, e dove ho fatto le porte di una chiesetta in una grotta vicino a Betlemme, e poi dopo delle parti in Marocco. Quindi praticamente è un estratto di 8 minuti dove ripercorre un po' queste tappe di questo viaggio. Il materiale è sempre il telo termico, però questa volta non si parla più di porte, ma è un uomo che indossa questo telo e poi tutto il resto viene fatto dal vento. Quindi ci sono dei riferimenti sempre anche teologici al visibile, all'invisibile, alla luce, allo spirito, però si può sempre vedere in questa videoinstallazione il tema anche dell'uomo soccorso, del migrante e di questo Dio dorato che queste porte annunciavano e che quindi finalmente è arrivato. E io ne do una rappresentazione, insomma, in questa videoinstallazione qua.
Ecco, Natali, appunto lo strumento della videoinstallazione, dicevamo, la tecnologia che si mette al servizio di un qualcosa che non ha età rispetto a una catalogazione dell'arte, ma richiama a una contemporaneità di bisogni. E questa parola bisogno un po' risuona in maniera anche reiterata in questa progettualità artistica, perché poi davvero non possiamo parlare di qualcosa di statico nell'opera di De Gara. Nel momento stesso in cui è all'opera del Duomo è in movimento, è nella comunità, tra le persone, e di questo insomma si arricchisce lo stesso percorso artistico anche di un fruitore che viene a visitare appunto un luogo che ha una sacralità tra il museo e la chiesa, ma che è vivo, è anche un messaggio insomma in questo senso.
Sì, è proprio perché è vivo che è lì. Però vorrei chiarire un concetto che mi sembra non esuli dalla sua domanda, ma forse è più pertinente di quanto possa sembrare. Io sono storico dell'arte, ma ho frequentissime incursioni nel contemporaneo, e quando dico contemporaneo mi riferisco a un aggettivo che è sempre stato qualificativo di una cronologia. Io e lei siamo contemporanei. Oggi invece nella critica d'arte contemporaneo è soltanto ciò che innova, per cui chi si inserisce in un filone antico non ha diritto di appartenenza all'arte contemporanea. Io, la mia è una visione che prescinde dal mezzo, dal metodo, dalla struttura. Io ho bisogno di vedere, userò un vocabolo desueto, ma che spero torni piano piano in voga. Io quel che cerco in una opera d'arte è la comunicazione poetica, che può avvenire con un'installazione, con un intervento di arte concettuale, come in una espressione che è in linea con la tradizione, naturalmente, però con quelle istanze giusto appunto poetiche e comunque di originalità espressiva che devono esserci. E tutto quello. Io una volta misi sulla Serliana degli Uffizi una frase di Nannucci: tutta l'arte è stata contemporanea. Ecco, questo si deve pensare. Le statue di Donatello portate giù dal campanile, dove sono in copie per la loro conservazione, sono contemporanee come il video di Giovanni De Gara. Sono state contemporanee nel loro tempo, perché contemporaneo è un aggettivo che qualifica la cronologia. È questo che a me interessa. Non interessa far vedere la relazione stretta da un punto di vista ideologico, inventivo, fra Giovanni De Gara e mettiamo Donatello. Mi interessa che si capisca che ogni opera è stata contemporanea. E lo dico in una città come Firenze che non ha ancora digerito il cubismo.
Sì, infatti, Presidente Bagnoli, è una sfida importante e in qualche modo anche laboratoriale, in una forma anche di resistenza artistica, perché che deve però, insomma, Firenze non può esonerarsi da questo ruolo, e in questo senso è veramente interessante che lo faccia un'istituzione come l'Opera del Duomo.
Ma è interessante, ma è anche importante che lo faccia. Guardi, in questo noi abbiamo iniziato un percorso insieme, insomma, ai consiglieri, un percorso voluto di forte, ma io non lo chiamerei di rinnovamento, lo chiamerei proprio di affermazione della presenza sul territorio, che va oltre al nostro mandato naturale, quello di essere chiesa, no? Quindi abbiamo cercato di chiamare persone nuove, di realizzare degli eventi, direi, diversi da quelli che facevamo prima, in termini proprio anche di modifica del tipo di evento, dai talk al museo, dagli eventi, penso al jazz, musica sacra jazzata in cattedrale, ai prossimi eventi che faremo nell'arco dell'anno che viene. Abbiamo cercato di non di cambiare la natura, ma di rendere un pochino più evidente la nostra natura, che è quella di un ente sì di natura culturale, prima di tutto chiesa, ma senz'altro inclusiva rispetto a tutto quello che, rubo le parole a Antonio, che contemporaneo nel senso diceva lui.
Allora, il Dorato, siamo in conclusione, ma lo dicevamo anche in premessa, non si ferma, ma per sua caratteristica naturale è un viaggio, e dunque andrà anche fuori, poi sta andando e continua a farlo fuori dall'Opera del Duomo.
Beh, il Dorato ha una vita propria che io controllo, a volte accompagno, però ho visto finora, mi ha dato sempre delle sorprese, adesso si sta evolvendo, forse vado in Guatemala a portarlo, mi hanno chiesto, non so, devo capirne il senso, però forse andrò là. E poi sto finendo il film del Dorato, che è un'altra cosa ancora che si è trasformata, è iniziata nel 2018 come documentario di questo viaggio e poi invece è diventata completamente un'altra cosa, e quindi spero l'anno prossimo che si possa vedere anche questo.
Insomma, anche anteprime e belle storie sicuramente che si intrecciano e che continueremo a raccontare anche attraverso questi microfoni. Ringrazio i nostri ospiti, il presidente Luca Bagnoli, lo storico Antonio Natali, Giovanni De Gara, grazie per essere stati con noi.
A voi, grazie.
Tra poco la linea al GR di Popolare Network, tutte queste interviste, gli approfondimenti riascoltabili anche sui nostri canali cross mediali in podcast su controradio.it. dalla redazione un buon proseguimento d'ascolto.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio,
Controradio. FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Ain't no love, and it's sure enough a pity. today.